è il rovescio. E questa è la cosa stupenda, che proprio là dove meno te l'aspetti e quando meno l'avevi preparato, succede l'imprevedibile della sua gratuita iniziativa, che produce degli effetti, perché quando una persona si sente amata gratuitamente, di solito non resta mai indifferente. Riesce, questo è uno dei lati positivi dell'uomo, no? Che non resta indifferente, non è perciò escluso il tradimento. Il dramma di Pietro, di Giuda nei Vangeli lo dimostra in modo inequivocabile, cioè non è il fatto che l'essere stati colpiti dalla gratuità di un amore preveniente ti metta al sicuro per sempre, no? Sempre per il dramma della libertà. Per il fatto che tu sei libero proprio perché sei una persona umana con questi connotati umani, sei libero di prendere la strada del rifiuto in
Però
maniera anche questa imprevedibile, perché
sì, che poi le scienze
effettivamente
umane.
se fosse prevedibile non sarebbe più il dramma della libertà.
Concreto le scienze umane hanno utilizzato questa libertà e trovano che questa libertà diventa grande così, no? Quando la fermiamo, ma c'è un tale condizionamento
Sì,
storicamente, in concreto, nell'uomo, per cui provo a dire, se ci fosse una tentazione.
eppure in uno spazio,
Sì.
diciamo, esteriore così, esiste una
Si gioca.
profondità interiore immisurabile, incommensurabile, perché quando la sociologia e le scienze umane indagano sulla libertà, indagano sulla superficie della libertà, cioè sulla sua dimensione orizzontale, sul suo ventaglio di possibilità storiche, sull'ampiezza del suo cortile, che si vede benissimo che in certi casi, soprattutto nelle cosiddette civiltà più progredite, invece di essere più ampio, può essere più ristretto. Però non indagano e non possono indagare invece sulla dimensione verticale, per così dire, di questa nostra grandissima, infinita dimensione umana, che è precisamente la libertà nel senso non delle scienze umane, ma nel senso filosofico più profondo, insomma, dell'espressione, per cui uno anche in prigione resta libero, paradossalmente
Io poi
parlando.
volevo dire che cioè, noi parliamo sempre di esperienze terrene, no? E noi qui ragioniamo come se si giocasse tutto su questa terra. Cioè, poi non lo so io se è giusto, no, anche misurare tutto e ragionare tutto in questi termini, perché non sappiamo poi dire che cosa ci prospetta per il dopo, che possibilità ancora ci dà, se non ci dà, cioè, se noi abbiamo giocato tutto su questa terra, no. La Chiesa parla di purgatorio, non lo so. Oppure, cioè, io a volte, ecco, pensando a certe persone che muoiono, anche giovani, io anche penso spesso anche a un mio amico che è morto in un incidente stradale a 20 anni, così io mi sento di pensare, mi viene da pensare che il Signore ancora gli darà qualche altra possibilità di. Non lo so, così, però non è che tipo
Però
di
se il
fondo.
Vangelo è parola di Dio, il Vangelo è parola di Dio,
Sì.
no? Qui dice chiaramente che questa roba non l'ha stata scritta Vandera, cioè scritto perché è così. Quanti fecero il bene per una risurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Quindi esistono queste due
Certo.
realtà, che poi la grazia sia infinita, imprevedibile e tutto quanto, questo va bene. Però se qui è scritto e se è parola di Dio, penso che è una realtà che non è, Sì, sulla quale non ci si può è una stringere realtà il che. mistero del rifiuto. Ecco, come poi questo si esplichi, questo veramente è impenetrabile alle nostre conoscenze. Eh? Questo sì che può essere impenetrabile. Però il fatto che sia impenetrabile non vuol dire che non esista, come spesso si conclude troppo frettolosamente dicendo ma va a capire, la vita ha delle dimensioni per noi non indagabili, è vero. ma questo proprio perché non sono indagabili non autorizza a concludere in modo perentorio in un senso o in un altro, come spesso si fa prendendo una scorciatoia con la quale si cerca di mettersi al riparo da questo grande interrogativo, questa grande possibilità negativa che è implicita nella libertà, pur restando verissimo che appunto ad esempio in che modo si esplica la nostra libertà in termini sociologici o simili indagabile solo fino a un certo punto e solo in una dimensione, esiste un'altra dimensione non indagabile in cui può rientrare anche ad esempio ciò che succede nel santuario della libertà in momenti e in modi che non risultano più alla nostra conoscenza, come può essere in extremis, come può essere in quelle zone d'ombra della nostra conoscenza a cui si accennava prima, soprattutto nei punti terminali della nostra esistenza, oppure in stati di
misteri,
dove cioè i nostri strumenti di indagine non arrivano più e quindi devono riconoscere la propria inadeguatezza di fronte alla enormità della dimensione umana, che è molto al di là dell'indagabile mediante gli strumenti.
Se, come diceva Don Agostino, il Vangelo di Giovanni è suggestivo, arrivati a questo punto, ma voglio dire che magari in maniera, è tutto il Vangelo, in maniera questa sera in maniera ancora più forte abbiamo sentito quelle parole che sono, che nel medesimo tempo che le sentiamo fanno ricominciare perché gli manca la luce. Immediatamente uno dice, ha ragione, no? Di giorno si vede, di notte non si vede, più semplice di così. Però qui non è questa roba qui.
È il linguaggio parabolico.
Che capitolo è?
L'undicesimo.
Al versetto 9.
Antonietta, ci devo andare.
Teresa,
accompagnami io a Teresa.
Teresa,
vado su io.
Per venerdì. Speriamo, gli abbiamo mandato una lettera un po'.
L'ha detta
l'altare? L'ho detto anche dall'altare, mi ha mandato una lettera del viso personale.
È lo stesso per
seguire Luciano.
Ma perché non scherzi?
Tanto è andata su una volta anche col Pri.
È
andata su anche col Pri. Una volta.
No, per l'idea. Io sono un po'. Vado un po' forte, capito?
Ah, beh.
Non
faccio
più piede.
Perché mi può prendere in giro. No,
perché
lui
dice
che
vado
forte
io.
È vero,
non
ci
sa
proprio
niente. Hai registrato anche le chiacchiere?
No, no, le chiacchiere non le.
Sì, l'ha registrata, sta registrando.
Hai registrato?
Vedo se cancelli quelle.
Sì, perché non sono compromettenti.
Arrivederci.
Buonanotte.
E chiaramente qui il linguaggio è parabolico, no? Prendendo l'immagine della giornata di luce, evidentemente si vuole riferire a qualcos'altro e la probabilità è che appunto qui nel contesto, cioè nell'insieme del discorso, Gesù si riferisca, quindi la frase del Vangelo di Giovanni si riferisca all'esistenza di Gesù in questo mondo come l'epoca in cui è il giorno, mentre quando lui viene tolto di mezzo è la notte. Non è un caso che anche stasera avevamo visto lì, no? Al momento in cui Giuda va a preparare l'esecuzione, c'è quel commento ed era notte. Ma questo lo si vede anche dal fatto che questa frase qui ha come, per così dire, precedente nel capitolo 9. Una cosa analoga, versetto 4. Versetto 4 e 5, che è poi l'altro segno parallelo a quello del capitolo 11. Nell'introduzione all'altro segno parallelo a quello del capitolo 11, e anche qui c'è come introduzione: dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Allora, in parallelo si capisce molto bene, qui sempre introducendo l'altro segno parallelo a quello del cieco, che è quello del morto, Lazzaro risuscitato, introdotto nello stesso modo. Cioè, non sono forse 12 le ore del giorno, se uno cammina di giorno, non inciampa perché vede la luce, ma se uno cammina di notte inciampa perché gli manca la luce. Parabola per dire, perché ci vado? Perché finché io sono in questo mondo sono incaricato di essere la luce del mondo. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, io vado a svegliarlo. Segue subito dopo la frase, perché come là per il cieco, così qui per il morto si dice la stessa cosa, cioè Gesù è l'operatore di questa trasformazione qualitativa della vita di coloro che lo incontrano. Poi la frase viene ripresa ancora, è talmente un ritornello quella lì, quella frase, che viene ripresa ancora poi nel capitolo 12, versetto 35, ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Perché chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce e diventerete figli della luce. Poi ancora una volta, sempre nel capitolo 12, al versetto 46, io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Questo ritornello della luce parte dal prologo e poi al capitolo 12 è proprio un ritornello, e soprattutto in questi capitoli da 5 a 12, in particolare da 7 a 12, diventa il tema, il leitmotiv, come si dice, di tutta la sequenza narrativa di Giovanni.
Quindi, però, andando concretamente, è come a dire, la possibilità di vivere nel giorno ce l'avrete per sempre. Perché io posso essere, voi potete con me camminare sempre, d'ora in poi. Mentre vorrebbe dire, potreste abbandonarmi, e allora non metto in quel momento lì, la luce non l'avete più.
Sì, perché non si tratta, ripeto, come ho detto prima, con queste frasi, con queste vicende, non si tratta di qualcosa di episodico che si riferisce a quei tempi quando Gesù era vivo e poi quando moriva spariva la luce. È universalizzato il discorso nel Vangelo di Giovanni al massimo grado, e quindi si applica a tutte le epoche della storia e a tutte le vicende alterne della nostra esistenza in rapporto con Gesù. Per cui quando e se lo si lascia illuminare o essere la luce, allora si sa dove si va, si cammina nelle tenebre, si ha nostra esperienza della vita illuminata, altrimenti è buio, buio pesto. Cioè chi imposta la sua vita a prescindere dalla luce di Gesù che ha conosciuto, si sta parlando ai cristiani, e quindi si sta parlando dei loro tradimenti, delle loro infedeltà, chi è che non si lascia illuminare ricade nel regno delle tenebre. Cioè non ci sono due possibilità di vita, o la vita cristiana o la vita anti cristiana, per il cristiano si capisce, per il discepolo di Gesù, chi non è con me contro di me si darà altrove.
Però questo discorso vale per chi l'ha riconosciuto come dolce, sì. Cioè il discorso della malafede di prima, no? Che poi ritorna sempre, cioè solo dopo averlo riconosciuto come luce, come verità, interviene, c'è la libertà di accettarlo o rifiutarlo.
Sì, sì. Si sta parlando ai cristiani, quindi a chi è già stato illuminato, sì.
Quindi per noi non c'è più che altro, perché al tempo in cui la vicenda si va svolgendo, cioè in pratica al tempo di Gesù, no? Alle persone del suo tempo alle quali lui parlava, come coloro che l'hanno messo in croce, cioè sono coloro che non l'hanno riconosciuto però come luce, come verità.
È difficile fare sto giudizio per tutti universalmente, per l'epoca storica di Gesù, perché come facciamo ad avere i dati? Certamente nella congiura che ha portato Gesù alla morte, certamente ci sarà stato anche della componente di perversità, di perfidia.
Tu l'avevi detto tu l'altra volta, quando no, dicevi perché... i farisei, no? Siccome voi dite, noi vediamo, allora sì. Siete... Perciò sì, non era malafede, tu dicevi che il Vangelo ne parla chiaro della malafede.
Sì, ne parla chiaro dappertutto, però riferendosi alla storia delle origini, come sta chiedendo lei, già è più difficile valutare se fu così o meno, perché il Vangelo è universalizzato, come ho detto e come ripeto, le frasi del Vangelo sono di carattere universalizzato, quindi si riferiscono anche a sicuramente all'epoca delle origini, però ecco, poter fare un giudizio tale che tutti coloro che hanno preparato la congiura contro Gesù per la sua eliminazione siano stati lucidamente coscienti di una opposizione a Dio, questo è difficile determinarlo per noi, per non dire impossibile. Certamente ci sarà stato anche qualcosa del genere, perché il modo come poi gli evangelisti, i predicatori cristiani primitivi ne parlano anche in termini talora un pochino pesanti di questa condanna a morte di Gesù, come risultato di una congiura, impero delle tenebre, queste robe qui, questo vocabolario qui è piuttosto pesante, quindi può presupporre anche dei, no, delle iniziative di carattere proprio coscientemente in mala fede, però non c'è possibile determinarlo per chi, per come, in che modo, mentre è facilmente comprensibile invece il dramma della professione di fede, al di là della mala fede o buona fede individuale delle persone, quello che è facilmente comprensibile è il dramma della conversione a Gesù per della gente che erano i suoi contemporanei. Questo sì è stata una cosa sulla quale non bisogna andare troppo semplicisticamente a dire che coloro che non l'hanno accolto è perché erano in mala fede. C'era di mezzo un trapasso talmente enorme dalla religiosità ufficiale o anche convenzionale dei movimenti spirituali dell'epoca di Gesù, e Gesù che non era per niente così facile, così scontato riconoscere la sua originalità, la sua lucidità, no? la preziosità della sua proposta, proprio perché era radicalmente riformatrice, no? Arrivare a riconoscere in questa istanza radicalmente riformatrice qualcosa che veniva da Dio e che quindi in qualche modo superava tutta la precedente rivelazione pur mantenendola, cioè gli faceva fare un balzo evolutivo, e questo non era per niente facile né scontato da riconoscersi, da capirsi.
Saulo ci ha voluto
l'esempio Saulo,
che si è convertito,
la cosiddetta conversione di Paolo lo testimonia, che è stato un salto, certo, un salto veramente grosso, e di Paolo non si può davvero dire che fosse in malafede. Lo testimonia lui stesso, che era, lo testimonia anche il libro degli Atti, quindi che era effettivamente un rigorista di coscienza.
Voglio dire, su queste posizioni possiamo anche vedere anche contemporaneamente, cioè dopo due secoli, no? In cui magari le cose sembrerebbe che potesse essere diverse, perché ormai c'è una tradizione, eccetera, eccetera, eppure è continuamente rifiutato ancora, prima, da quelli che non ne vogliono sapere, anche dei cristiani stessi. In più anche con noi che lo riconosciamo, per dire, perché riconoscerlo non basta dire io nella testa ce l'ho e lui è così.
Sì, sì,
c'è anche un coinvolgimento, perché il fatto di credere sul serio vuol dire un abbandonarsi, un abbandono, il che è diverso di dire io sono fragile, non riesco, ma c'è proprio un giudizio in fondo, capito? Il che è una mentalità forse, adesso io dico, mi esprimo così, no? Il che significa alla fine come se in fondo una certa qual distanza ci sia anche da parte nostra.
Sì, sì, ma ripeto, nel Vangelo, quando parla così, c'è universalizzata la nostra stessa vicenda, La nostra stessa vicenda. Scrive per chi, insomma, come noi.
Se lei diceva all'inizio, lui dice dopo, a me io mi metto un testo da Apocalisse, e scrive la fine che fa dei brividi, addirittura dice, lo sentirete di qui, di là, non andate, cioè il dramma, la crisi sarà, che ce ne sarà uno, ce ne sarà due, non si saprà dov'è, cioè lì ognuno sarà chiamato alla sua evidenza, alla sua profondamente, alla sua coscienza, alla sua individuazione intima della sua fede per sapere qual è il Gesù o no, il Cristo. Mi pare che c'è, Apocalisse, io in mente, l'ho letto e riletto alcune volte, perché secondo me, proprio gli ultimi tempi, cioè Gesù, vi chiameranno, guarda che c'è uno qui, un maestro, c'è un altro,
ma c'è anche nel Vangelo, c'è scritto, ma alla fine dice, ci sarà più fede sulla terra?
No, ma in Apocalisse voglio dire che non sarà così chiaro, insomma, questo è il problema. Pur essendo così il dramma, così categorico, emblematico, assoluto come Giovanni, una cosa fantastica, la luce e le tenebre, no, alternative. In realtà poi, storicamente, sarà così, perché non può non essere così se Giovanni dice che è così, perché è il Vangelo. Però lo è l'intimità della coscienza, capisci? Una roba complessa.
Sì,
quindi storicamente c'è trionfo, tante volte fa piangere, non so, il trionfalismo. Così, certe volte nella nostra chiesa, in certi momenti, secondo me, perché perché si sente che non è evangelico, non c'entra, non è scritto da nessuna parte che la Chiesa ti offerà, che tutti diranno viva Gesù, è vero?
Sì, perlomeno non è affatto...
Non è scritto neanche il contrario, dire il vero, però...
Non è... Ma forse il contrario di più che non questo, ecco,
forse
perché
il contrario.
Davvero non è da dare per scontato che ci sia una, un trionfalismo messianico, anzi è più evidente l'antitrionfalismo messianico nei testi, nei testi sacri.
Quindi anche noi, dico pastoralmente, anche come, come genitori, come cristiani, qui bisogna guardare la sostanza, ecco, più che le etichette, no? che i successi esterni, che le robe.
Sì, che è sempre più impegnativo che non invece riconoscersi in, o fare in modo che ci si riconosca in delle formazioni,
aggregazioni,
diciamo, delle
sociologiche,
esplicite, che non saranno solo sociologiche nella misura in cui si basano sulla, almeno si vorrebbero basare sulla professione di fede. Però una cosa è l'intenzione di credere, una cosa è il credere. C'è sempre una distanza incolmabile tra l'essere e il divenire cristiani, tra l'essere e il credere di esserlo, tra la professione di fede e la sua crescita, il suo compimento, la sua realizzazione. Proprio perché la distanza infinita che c'è fra la Chiesa e Cristo, fra il cristiano e Cristo, no? Non ci si può mai identificare, non esiste la possibilità di identificarsi, e quindi si è sempre in un cammino, in un itinerario di sequela. Sequela vuol dire appunto stare dietro e stare a distanza.
Arrancare.
Quindi, se c'è, più chiaro è questo, che non... che non invece il trionfalismo della sequela o dell'adesione.
Io desideravo chiedere una cosa, c'è ancora un po' di tempo.
Sì.
Diverso da tutto quello che si è detto finora. Io l'ho sentito una volta dal teologo e mi ha colpito moltissimo e mi è rimasto sempre in mente da 25-30 anni. Non solo... questo episodio della lavagna sta lì dove non c'è l'episodio dell'istituzione eucaristica, ma negli altri tre Vangeli, dal lato, c'è l'istituzione eucaristica e non c'è
la lavanda.
Il che, in forma di domanda, non potrebbe autorizzare, come questo ipotizzava, e so che l'introduzione in questo passo, che tra l'altro dal punto di vista letterario eccetera è formidabile, proprio è leggerlo e rileggerlo, è grandiosissimo, è una cosa proprio letterariamente, inizia, ha un'importanza anche letteraria enorme, che mi fa pensare che davvero l'abbia anche come comunicazione. No? Allora, non potrebbe essere, non dico che sia la sostituzione di quella, che questa sia l'Eucaristia di Giovanni, assolutamente lungi da quello là, non è più bene. Quindi lasciamo intatta e ferma tutta l'importanza, la verità, la significazione dell'Eucaristia, però che direi di più, che in un certo senso sia un'altra Eucaristia, l'altra Eucaristia, l'Eucaristia della ripetizione della storia di cui siamo stati oggetto, che siamo stati oggetto di una storia di salvezza, abbiamo raggiunto. E a un certo punto di maturazione, di storia, di vita cristiana, di impegno cristiano, forse si arriva a intuire, a capire che tutti gli altri tipi di risposta, rituali, gli adempimenti, di conte, cadono tutti e forse l'unica risposta è proprio cercare di rispondi, fare agli altri, verso gli altri, quello di cui tu sei stato gratuitamente oggetto, e quindi fare l'atto, il gesto della carità. E ieri, l'altro ieri ho sentito, è stata una boccata d'aria, Bruno Forte qui a Urbino, Il quale?
Ah, è venuto qui?
Sì, è stato stupendo.
Anche...
È invitato da... è invitato da... mese della carità, mi pare. Si trova con mese...
No,
mese della pace, sono mese della pace.
No, no, no. L'istituto superiore del
sì, no, ma all'interno.
Ma no, mese della pace è tutto.
Beh, allora niente,
mese allora sarà interno alla,
alla era un seminario, no, su, il silenzio, il silenzio di Dio.
All'istituto di scienze religiose.
Le tarpe è stato le Acli.
I frati San Bernardino.
Capito.
No, dicevo, e lui ha fatto la storia, sì. E anche lì alla fine, no, dicevamo, è arrivato, dopo aver fatto la teologia di Hegel, la teoria di Schelling, il trionfalista, questa qui negativa, eccetera, e poi i tentativi di ricostruzione, lui evidentemente, lui citando altri, e anche rivendicando, poi l'altro giorno era la festa di San Tommaso d'Aquino, e lui rivendicando l'adesione di Tommaso e quindi dicendo che tutta una versione di Tommaso ontologista è stata una deviazione tutta su Arzi e riturata. C'è la preghiera, c'è l'incontro, allora lui diceva facciamo le cerimonie rispettose, silenziose, è stato molto, non è piaciuto da parte. E quindi vedi quello che. No, questo per ricollegarmi al discorso, no? Quindi proprio mi pone anche passanti che non c'è vero di ridurre la centralità eucaristica, anzi io, vabbè, però forse, non è vero che forse a questo testo dobbiamo forse conferire ancora un significato più importante, non neanche dico ma di fatto, di fianco all'altro.
Di fatto letterariamente parlando nel Vangelo di Giovanni sta al posto
dell'introduzione a tutto,
al posto del racconto della cena, proprio è in perfetto parallelo. Letterariamente parlando, ma al di là del letterariamente, contenutisticamente parlando, rappresenta indubitabilmente un gesto pregnante, profetico, si dice in termine biblico, né più né meno che come il gesto della cena, pregnante, profetico, di che cosa? Di tutto lo stile di vita di Gesù. E anzi del senso della sua morte, come è il gesto eucaristico che è stato realizzato da Gesù e poi trasmesso dalle sue comunità, precisamente con tanta importanza, con tanta centralità, precisamente per il valore pregnante, sacramentale, come si è poi detto in termini teologici, di quel gesto, che contiene, non solo annuncia, ma contiene la vita di Gesù risorto che è passata attraverso la proposta e esecuzione di una vita offertasi liberamente come pane spezzato per le moltitudini. E quel gesto è emblematico altrettanto di quello della lavanda dei piedi, che viene, a cui viene data un'importanza così grossa nel Vangelo di Giovanni, proprio per questo significato pregnante che ha, altrimenti non si direbbe a Pietro o così o così. Vuol dire che dentro c'è tutto, un po' come si potrebbe dire o l'Eucaristia o quello che nell'Eucaristia è significato e contenuto, oppure niente, perché lì c'è tutto. Di fatto è stato percepito con un'importanza così quel passo, ad esempio nella tradizione ambrosiana, cioè della Chiesa milanese, da Ambrogio in poi. Ambrogio lo considerava, quel gesto, obbligatorio nella celebrazione eucaristica, cioè lo ha per tutto il tempo in cui ha deciso lui e poi è passato tradizionale per un certo periodo nella Chiesa ambrosiana, lo ha considerato parte integrante obbligatoriamente della celebrazione eucaristica. E questa prassi, chiamiamola così, si basava su un'intuizione dell'importanza pregnante, profetica, così sacramentale, del gesto della lavanda dei piedi. Ambrogio è documentato che lo considerava parte del sacramento eucaristico.
Ma io potrei dire così, scusa,
un totale che aveva intuito questa cosa, insomma.
Per cogliere quella provocazione che fa lui, vorrei dirlo in un'altra maniera, che probabilmente è uguale. Cioè, il considerare l'Eucaristia così è un modo statico che secondo me la diminuisce. Per considerare l'Eucaristia in un certo modo dinamico, diciamo così, come è in realtà, è una vita che si esprime. Cioè, al centro di questa Eucaristia e sorgivamente da quell'Eucaristia nasce una vita ed è questa.
Non
questa
solo
realtà.
Nasce, ma vi è condensata una vita che è quella di Gesù. Una vita, il senso di una vita e di una morte, perché Gesù ha fatto quel gesto in questo modo, eh? E se non lo si riconduce alla sua origine, lo si trasforma in un sacramento nel senso statico, cioè una specie di monumento, come si dice, bloccato, da, soprattutto da adorare,
cioè una memoria e basta,
mentre invece è un condensato vivente del crocifisso vivente, perché è risorto, e del suo Vangelo, della sua proposta di vita. Gesù ha fatto un gesto di questa portata, e quello che in Giovanni è la lavanda dei piedi è di questa stessa portata, perché al di là del rito, cioè del modo come si svolge, dell'ambientazione nella cena, al di là del equivalenza, diciamo così, gestuale, che non è, perché sono due gesti, tuttavia c'è l'equivalenza di significato.
Infatti io penso che l'Eucaristia, per essere celebrata così come il Signore l'ha voluta, deve essere celebrata all'interno di una comunità cristiana.
Non solo.
Perché se no, andiamo a fare i teologi medievalisti a dire cosa ci vuole, la materia, l'intenzione, ci vuole chierichetta, rappresentare il popolo, prete da solo, non da solo. Cioè ci vuole una chiesa piena. Ma questa chiesa, domando, non è quella che deve aver accettato l'invito alla lavanda dei piedi. Allora l'Eucaristia prende tutto il suo significato, no?
Solo
di essere
però bisognerebbe
una memoria
del
primo.
Mentre lei ne fa parte in un certo modo, mi sembra che parte a rovescio, nel senso che deve fare la lavanda dei piedi, ma invece io dico a rovescio, nel senso di dire di lì nasce la lavanda dei piedi, perché
l'uno e l'altro contemporaneamente, tutti e due, perché il segno o sacramento è al tempo stesso culmen et fons, come dice il documento conciliare, totius, vite, ecclesie. Culmen vuol dire precisamente l'espressione massima.
Punto d'arrivo.
Fons è quello che stai dicendo te. La sacramentalità come tale è tutte e due queste cose. Perché per un verso è programma, per l'altro è grazia.
Dal punto di vista sacramentale così,
cose,
ma da... Sì, ma laddove non ci fosse il sacramento, perché, cioè voglio dire, è un'eucaristia questa del servizio, così universale, che a differenza di quella eucaristia eucaristica e sacramentale, può essere celebrata anche da uno che non è ancora cristiano, questo voglio dire.
Sì, ma...
Uno che facesse un servizio gratuito.
Di tutto il cristianesimo concentrato nel comandamento dell'amore gratuito si può dire che può essere celebrato anche in maniera anonima o inconscia nella sostanza, anche se coloro che professano di essere cristiani proprio perché tali hanno l'incarico di farlo risuonare, di farlo risplendere, di farlo di annunciarlo con la loro vita. E il sacramento dell'Eucaristia, culmine e fonte, come dice il Concilio, di tutta la vita della Chiesa, è precisamente culmine, nel senso di annuncio culminante della teologia della croce, della teologia della risurrezione, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta, quindi della missione che scaturisce dalla croce della risurrezione di Gesù, della Chiesa come sequela, come discepolato, come continuazione del suo lavoro, e al tempo stesso culmine dell'annuncio e fonte di quel, perché non è solo un gesto profetico, ma è la presenza reale di, del soggetto di quel gesto profetico. Colui che lo ha, che ha detto fate questo in memoria di me, è presente mentre si fa in memoria di lui, e quindi al tempo stesso è condensato programmatico di tutta la sua vita e la vita dei suoi, e sorgente della vita dei suoi alla suo, al suo seguito. Ma non c'è alcun dubbio che sostanzialmente si tratta dello stesso valore pregnante e profetico nel gesto eucaristico, che poi è diventato l'eucaristia, diciamo, nel gesto della cena, e nel gesto della lavanda dei piedi. Non è a caso che Giovanni li ritiene paralleli, fa capo ad uno come gli altri fanno capo all'altro nel suo racconto della passione, nei suoi discorsi di addio. E qui la profondità enorme di quel passo, che altrimenti se non si va a queste cose non si coglie, non è un gesto di...
Difatti, mia nota
non è un gesto di umiltà,
gesto di umiltà, dice.
Non è un gesto di umiltà, è molto di più, molto di più. C'è il gioco tutto, perché si dice o così, quindi è più chiaro.
Poi Bruno Forti dice, si muore. Dice pretende, dice filosoficamente e teologicamente, che Dio, l'uomo, filosoficamente, lo incontra nell'altro, perché è un altro. Pare che non ci sia altro modo. Né di pensarlo, disputa l'ontologia, no, la metafisica ontologica, l'ente, eccetera. È l'altro, uno diverso. Questo Dio che ha cercato dei diversi, ha fatto dei diversi che siamo noi, e noi non lo rincontriamo rincontrando dei diversi. E lì sarebbe l'affermazione, anche citando Levinas, immagino. No, voglio dire, da questo punto di vista, l'accostamento all'Eucaristia diventa ancora di più. Perché se uno va lì e serve uno perché è un altro,
dell'altro diventa eucaristia.
Quello lì diventa, incontra Gesù, no? E tra l'altro Gesù, Matteo 25, tra l'altro, mi pare che Gesù. Giudizio universale, sì, sì. Avete guardato, avete curato, avete salvato. Sì. E allora è così, questa è un'eucaristia. Invece di mangiare il pane, incontri uno e mi dai una mano, lo aiuti.
Sì, ma
è cosa grossa, difficile dire, avrei bisogno di vergogna. No, dico, ma...
No. Questa è la realtà.
Sì, di fronte
alla quale,
di fronte alla quale la mia vita dovrebbe cambiare, caro Giorgio.
Sì, questo qui va bene, invece ma io voglio dire che è sempre dentro una domanda, perché c'è quella gratuità assoluta di fronte alla quale tu ti metti e dici, Signore, dammi che ho trovato qui. Non nel senso come frutto di uno sforzo, ma come domanda. Questo sì, domanda a Dio, perché... Noi, dice lui, diceva prima lui, anche se tu ti butti a capofitto, non è per i meriti tuoi, è perché tu hai chiesto perdono, vieni perdono, ma perché è un dono gratuito, allora l'ha chiesto, l'ha domandato. Alla fine uno si ritrova poveraccio, domanderà perdono, certo, di questo, capito? Certo. Però io voglio dire, ma il riconoscimento di questa realtà, che innanzitutto da cui partire, poi certamente anche per...
Perché è sempre il primato della grazia che viene incarnato storicamente nel fatto che l'evento salvifico precede sempre la nostra risposta. Storicamente è stato così fin dalle origini. Prima è venuto il passo che Dio ha fatto, poi l'uomo ha incominciato a travedere un po'.
Che partire da quello che lei... pareva volesse dire, uno diventa scoraggiato perché dice non ce la faccio, ma guarda lì, è arrivato quel negro, io sono passato oltre, e stamattina la Gioia Rimini ne ho incontrati 5-6, ma uno per angolo per dire no, e tu, vai via mortificato, certo. Però non è dalla mia mortificazione che nasce la cosa, se mai è un altro atteggiamento, voglio dire, io dirò, riconoscere il mio limite, ma la realtà è che
lo è. Questa cosa qui comunque della teologia dell'altro, in fondo è poi nata da una riflessione di teologia biblica diventata teologia sistematica, perché è proprio la Bibbia che ha fatto nascere in Barth per primo il concetto di altro come il diverso da me e come tale colui che mi mette in questione, colui che mi apre, eccetera. È una cosa poi di lontana derivazione. Derivazione di diceva.
Volevo dire una cosa, di fronte a questo dono gratuito di Dio, questo suo bisogno proprio di bisogno, questa abbondanza così di grazia, come si spiega il versetto del Padre nostro, non ci indurre in tentazione? Vuol dire soltanto non permettere che siamo indotti in tentazione, quindi una traduzione, o invece proprio?
Sì, il concetto di tentazione innanzitutto è quello da cui dipende il senso di questa frase. Se per tentazione si intende la prova, chiaramente l'essere messi alla prova è caratteristico di ogni fedeltà. Non esiste una fedeltà senza la prova, altrimenti è velleità, desiderio, sentimentalismo, ma non è la fedeltà. Non esiste fedeltà senza la prova, quindi il passare attraverso la prova è stato per Gesù, prima di tutto, come ci ricorda il Vangelo, è la prima domenica di Quaresima di ieri, è stato per Gesù un passaggio obbligato, il passaggio attraverso la prova. Quindi se per prova si intende, per tentazione si intende appunto questo, chiaramente non può essere quello il senso della preghiera, inteso non ci far passare attraverso la prova. Questo non può avere senso come preghiera, men che meno come preghiera di Gesù,
anche se Gesù dice,
il quale ha vissuto questa cosa qua.
Lontana dal calice.
Sì, ma
se è possibile.
Sì, ma aggiunge immediatamente però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E proprio in quel medesimo contesto del Getsemani ritorna la frase vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Da quel contesto lì, ad esempio, si capisce molto bene che entrare in tentazione è un'espressione semitica, intraducibile in italiano praticamente, trasferita, traslitterata, riportata di peso in un testo italiano, nella traduzione italiana del Padre Nostro, è un'espressione semitica per indicare l'essere catturati dal tentatore, non tanto dalla tentazione, ma dal tentatore, cioè l'essere soggetti o sottomessi al tentatore, il cadere nella trappola, come dire, nel laccio che il tentatore ti tende attraverso la tentazione, attraverso la prova, no? Il cadere nella trappola del tentatore, ecco, questo è veramente il senso profondo della preghiera, prima che della preghiera di Gesù, per esempio dell'invito che Gesù fa ai suoi nel momento supremo lì dell'orto, vegliate e pregate per non entrare in tentazione, proprio con la stessa espressione di stampo semitico, che come tutte le espressioni idiomatiche di una lingua straniera non sono traducibili in un'altra lingua.
Perché il Padre Nostro qui indurre in tentazione.
Sì, è sottolineato quasi, sì, effettivamente il senso è un po'.
Sì, la traduzione italiana è limitatissima.
Ma anche latino,
è strano che io anche latino lo
stesso. Sì, ma quella italiana è stata presa da quella latina, quindi. Perché.
Nella CEI la tenuta uguale.
Sì, ma la traduzione della CEI si prefigge di essere il più possibile vicina anche grammaticalmente al testo originale, per cui al testo tradizionale, per cui non c'è da meravigliarsi che non abbia fatto ricorso ai mezzi, diciamo così, della traduzione più più comprensiva o comprensibile, diciamo, che rende più comprensibile il testo. Di fatto ci deve essere di mezzo una espressione idiomatica, di stampo semitico, che ricorre, ripeto, non solo nella preghiera di Gesù, ma anche nell'orto, nella storia dell'orto, per indicare, lì nel contesto si vede molto bene, il soccombere, quindi al quel momento di prova che altrove viene chiamato il vaglio, con un'altra espressione di tipo parabolico, l'essere vagliati, dice Gesù a Pietro, Satana ti ha cercato per vagliarti, come si fa con il grano e con la pula. E lì il senso più o meno è equivalente, la prova in questo senso, cioè l'essere passati al vaglio, è inevitabile, ma invece è da evitarsi ed è importantissimo perché decide la nostra sorte se il passaggio attraverso la prova produce o no la fedeltà o l'infedeltà.
Quindi lui ci aiuta anche a essere fedeli, questa è la conclusione.
E questo è il punto, sì, anzi che la fedeltà, dovendo passare inevitabilmente attraverso la prova, non può che essere un frutto dell'amore gratuito, e torniamo al primato assoluto della grazia. Solo che le espressioni in tutte le lingue...
Comunque sottolinea quella prima traduzione che ho visto, che poi l'anza del vasto, diceva così. Ma, non ci do intenzione, ma liberci dal maligno, a qualche traduzione lo dice. Anziché dal male, sottolineerebbe che la tentazione non è tanto la prova, quanto la soggiacenza, la sudditanza al maligno,
a cadere nella sua trappola. Eccola. Ma tutte le traduzioni sono sempre relative, zoppicanti, perché il passaggio da una lingua all'altra, chiunque conosce più di una lingua sa che è sempre un passaggio.
Io ho preso la Bibbia e è lì che dove ho letto il maligno, non so se fatto dalla Commissione Internazionale, tutte le chiese insieme, dove dai cattolici c'è Cardinal Martini, biblista, sì, nel traduttore, nel comitato, ecco, ho visto, poi ci sono altri, adesso mi sfuggono in italiano. Italiani voglio dire, cattolici. Sì. Comunque padre alle prime,
sì, so, sì.
È leggero, voglio dire, consentita, sì, è legittima, sì, ed è molto bella,
mi pare
molto bella, è una traduzione molto interessante,
ha scelto,
dal punto di vista del leggere,
sì, è molto bella. È una traduzione che ha scelto come criterio,
anche lui, più, vedi qui?
Come c'è? Criterio?
No, la mia è diversa.
In lingua corrente, dice.
Per me, vediamo se quella, la vedo, la mia è una tradizione, un po' più grande, verde che lei, la mia.
Sì, è solo l'edizione, probabilmente diversa.
Ah, boh, sì, infatti sì, l'associazione biblica, universale, sì, sì, è questa.
E quella è quella.
Padre nostro, dove lo trovo? Sì, per vedere.
Matteo 5,
Matteo 5,
Matteo 6, capitolo 6, o Luca 11 anche.
Io c'ho una, bene, c'è anche il piccolo.
Quella è la traduzione che ha scelto come criterio di traduzione, non il trasferire la fraseologia da una lingua all'altra, ma invece l'equivalenza di significato. Che è praticamente il succo di ogni traduzione, cioè il passaggio del senso è importante, non invece delle strutture di senso, delle strutture linguistiche.
Vedi che ricordiamo. Fa che non cadiamo nella tentazione, quindi con quello che ha spiegato lui, perfetto, non cadiamo nella tentazione, ma liberati dal maligno. Così funziona.
Sì, sì. Ma è un modo di rendere un pochino più accessibile quella espressione idiomatica, ripeto, di stampo semitico, che altrimenti sarebbe nella lingua italiana trasportata così di peso,
molto bene.
Ma è bella per questo motivo, che hanno fatto lo sforzo di una traduzione per equivalenza di senso e che quindi rende l'accesso, il primo accesso soprattutto al testo biblico da parte del primo conoscitore, dei primi impatti, lo rende più accessibile, più facile.
No, perché se uno deve leggere...
Risolve alcuni problemi di impatto, ecco, come devo dire, di primo impatto.
Non induce in tentazione, ma liberaci dal male. Però lui deve sapere che vuol dire un'altra cosa.
Deve fare uno sforzo.
Posso fare qualsiasi sforzo di trovare uno bravo, un don...
Che te lo spiega. Che lo
dica. Esatto. Non è bisogno andare a catechismo, esatto. Ma insomma, sarebbe anche bene fare la traduzione che dica quel che dicevo quello là.
Comunque c'è bisogno sempre di qualcuno che ti dà una
mano. Sì, dopo c'è l'altro passaggio, che non è il primo impatto, però qui ce che richiede comunque la ricerca personale, lo studio.
Io proprio come note richiami, poi è bella che questa, ricca, tutta quella linea là c'è. Vedi che c'è qui quella roba, io l'avevo guardata. Ogni tanto me lo dice, non c'è due intenzioni. No, effettivamente
sì, è capisco, po'.
Come se il sole ci prendesse gusto.
Sì, dai, come uno che chiede. No, dice, ma fare il cattivo, non lo so, proprio questo genere. È peggio, Sì, è come se si facesse i tranelli. Era un po' grosso. Vabbè.
Sì, ma c'abbiamo per esempio tutti i nostri bestemmi. La bestemmia è qualcosa che è insita nella cattiveria di un buon, non so, hanno un cuore guasto, non so, o una tradizione brutta, non so. Però al fondo è come se ci fosse una lotta tra noi e il Signore, come se lui fosse l'antagonista di noi, capito? E invece questo amore gratuito, che io non lo so, ma è la scoperta. Sto dicendo una corbelleria, sembra che sia una scoperta recente, perché prima la gente nella sua semplicità, che era Dio sempre lassù, quindi gli doveva dare la candelina, doveva per renderlo buono, capito? Perché è una tradizione forse che viene un po' dal paganesimo, capito?
Era basato,
sì.
Però anche nei suoi comandamenti, più che il comandamento dell'amore erano i comandamenti del peccato.
Sì, ma anche quelli impostati bene non hanno quella valenza che gli si dà, Anche lì bisognerebbe conoscere la Bibbia, ci si accorgerebbe che non sono formulazioni giuridiche di carattere.
Invece il discorso proibitivo si è assunto naturalmente, anche le antiche società, e ora è sempre un discorso giuridico, un rapporto di giuridicità, di dare avere, di diritti,
sì, appunto,
e di doveri. Anche le domande, no? La domanda grossa, centrale, questa qui, io pensavo a quello che ha detto Bruno Forte l'altro giorno, e che, ancora una volta, e che io ho pensato, mi ha fatto in mente lui ha detto, se io non ho capito male, lui ha detto che qualche pensatore pensa, cioè che Dio è così libero nella sua libertà, e noi dobbiamo ringraziarlo e notarlo che lui sia così, ma che è così libero, che potrebbe anche, non so chi, essere infedele. Cioè voglio dire, a un certo punto potrebbe anche non diciamo qualcosa del genere, ma non dimentico Santa Teresina di aver letto. O l'ha citato lui anche? No, che questa qui diceva, Signore ti chiedo questo, fammi andare all'inferno. Cioè che ipotizzava alcuni santi, in particolare questa Santa Teresa, mi pare Babì Gesù, nella sua storia dell'anima. C'è un testo, io l'ho letto, riportato.
La grazia, la conversione di quel condannato a morte, in cambio offriva la sua anima.
Offriva di andare all'inferno, lo voglio dire.
Ma anche in Paolo si trova la stessa espressione.
Sì?
Sì, lui per i suoi correligionari, cioè per
gli
ebrei, preferirei essere anatema io perché capissero loro. Romani 9, perché la stessa espressione.
E questo è amore cristiano, credo, o no?
Sì, la miseria. Lui doveva avere una passione per il suo popolo, e qui si testimonia di nuovo la sua conversione, che è stato un dramma di coscienza enorme, non è stata una cosa, il passaggio dalla mala fede alla buona fede, è stato il passaggio da una buona fede ad un'altra buona fede, una trasformazione qualitativa, e solo lì si capisce il dramma dei contemporanei di Gesù, che spesso viene semplificato dicendo che hanno fatto un deicidio. Non è così semplicistica la cosa, è molto più complessa.
Rimane il fatto che è un deicidio,
però che loro fossero consapevoli fino in fondo, capito? Questo è da decidere.
Rimane il fatto che è un deicidio quello che ha compiuto l'umanità.
Ecco, capito. Bisogna sapere che quel loro lì,
ha avuto
non possiamo pensare a Pilato e a
Caifa,
che sono tutti.
La storia umana nel suo complesso, che in quel momento ha avuto come rappresentanti o ministri, ecco, quelli che hanno deciso, diciamo, le scelte esecutive, ma al di là delle scelte esecutive si sta, come fa vedere benissimo il Vangelo, il dramma dell'umanità peccatrice, del morto per i nostri peccati, vittima innocente di propiziazione, l'annuncio cristiano primitivo è tutto da questa parte, e quindi non metti in rilievo, insomma,
no, è che siccome questa lotta qui è perenne, ed è attuale ancora,
sì.
Io sento che il dramma del cristiano è uguale a quello, il dramma di quei 12 là,
sì, ma
di cui poi anche loro si trovano tutti, ognuno per uno,
a
piangere perché il gallo ha cantato, e noi lo stesso, perché noi non riusciamo, cioè, vuol dire, noi, ma scusi, quello che succede, il male che succede, lei sente che il male è un male enorme che ci chi sta sopra di noi o no?
Sì,
lo avvertiamo,
sì,
la nostra società, sì. È come allora. Qui Gesù lo condanna, c'è tutta la gente che grida, che fa? E oggi, giustizia, mica giustizia, terzi mondiali, ma lei cosa fa? Lei cosa fa? Lo prendo un negro in carcere? Io lo prendo, ma dico, ma non è mica, non risolve mica il problema del bene e del male. Allora tu pensi, siamo tentati, come allora, di dire i deicidi, di dire questo è quello, politico, il comunismo, capitalismo, in realtà è tutta un'umanità che è sotto,
è sotto il dramma.
Io sento di questa scelta, no?
Sì, sì.
Con una preponderanza della maggioranza verso il male, e non la giudico perché ci credo a quel discorso che ho fatto delle coesenze, perché non, è misterioso, tu vai, trovi che ognuno ha le sue, ha il suo perché, no? Perché è quello che è, il comunismo sono comunisti, capite? Tutti, insomma, io posso giudicare un po' solo me. No?
Però io dico che lei, coscientemente, lei sta facendo, di fatto, gli sta dicendo, esprimendo la sua profonda coscienza, chiara, di fronte a questa roba di sì.